Millennial Festival.
Ogni giovedì di ottobre su Radio Revolution. A questa seconda puntata di Giovani al Festival, il programma di Radio Revolution che vi porta a scoprire il mondo del Teatro Regio di Parma.
Che introduzione forbita.
Forbita e formale. Ciao Matte.
Ciao Lidia, la regina del foro, ma anche del taglio. voi non potete capire, ma chi vedrà vivrà.
E ciao Fra alla regia, ciao, che Lidia, ormai che... insomma è il nostro regista per eccellenza.
Regina del taglio e cusi, la maga del bricolage.
Il nostro Alex Farolfi.
Sì, siamo diventati molto bravi nel cucito, insomma. E allora, la scorsa puntata è andata, quindi così, ormai non abbiamo più l'ansia da prestazione.
Infatti, ormai non abbiamo più nulla da perdere.
No, neanche la dignità.
Neanche la dignità.
No, scherziamo, ovviamente.
Grande successo.
Sì, siamo molto contenti del nostro, come dire, del nostro lancio. E a proposito di lancio, visto che ci siamo, questa è Norah Jones con Sunrise.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who?
Norah Jones, Radio Revolution, Giovani al Festival.
Le vedete tutte.
Ho detto tutto. Codice fiscale e anche targa della macchina.
MTT, no, scherzo.
Iniziamo a parlare di temi legati all'opera, anche se la prendiamo un po' larga, la prendiamo così un po'
così,
alla lontana.
Molto.
Perché devi sapere che a Budapest, non troppo lontano da qua, è stata ritrovata una pagina mancante dell'opera di Mozart, molto importante, cioè la sonata in La maggiore.
Ah, perfetto.
Perfetto, sì, esatto. Questo studioso che ha passato 5 anni della sua vita a sfogliare pagine a caso, lui stesso lo dice, nel senso che è entrato in questa biblioteca, ha cercato e dopo 5 anni di lavoro è riuscito a trovare quest'opera che per i fan di Mozart assolutamente, non so,
parole tue.
è come, non so, per gli U2, dimmi una canzone famosa degli U2. U2.
With or without you.
O Beautiful Day, è la Beautiful Day degli U2.
Ah, perfetto, sì, sì, immagino.
Quindi
insomma,
proprio gente con gli accendini. Gente...
sarà uscito gridando, Eureka!
Esatto.
Insomma.
E lui, niente, ha ritrovato in questa biblioteca queste due pagine che vanno a completare l'opera che si trova in un museo di Salisburgo. Quindi l'opera, dopo tutti questi anni, ancora ci riserva queste sorpresine.
Guarda che non è un, come dire, un caso unico, nel senso che alla fine il teatro è da scoprire, da conoscere e in un certo senso anche da esplorare, e sicuramente chi meglio di chi ci lavora dentro può raccontare quello che succede all'interno del teatro. E visto che mi fornisci questo assist, io lo colgo al volo e ti voglio far sentire l'intervista che ho fatto a, anzi non io, ma la mia socia Rosanna, che
torna prepotente nello show.
Sì, così a gamba tesa torna nello show, e l'intervista che ha fatto alla sarta Paola Tosi e alla sua collaboratrice Giorgia, che ci raccontano il mondo del Teatro Regio e degli abiti del Teatro Regio.
E chi meglio di loro sa di tagli e cuci.
Siamo qui con Paola Tosi, responsabile della sartoria del Teatro Regio di Parma. E intanto benvenuta.
Grazie.
Allora, da quanto lavori al Teatro Regio?
Sono 10 anni.
10 anni. Allora, se dovessi spiegare il tuo lavoro senza usare le parole abiti, scena e cucire.
È meraviglioso.
Ok, esaustiva. E come nasce un abito di scena? Noi siamo abituati a vederli già confezionati, ma cosa c'è dietro un abito di scena?
È molto lungo il percorso, perché prima bisogna scegliere i tessuti con il costumista, chiaramente. Poi vengono o lavati o tinti, se necessita la tintoria, così. Poi vengono passati al tagliatore, dal tagliatore vengono passate le sarte, vengono provati. Se poi necessita di elaborazione di perline, di pietre, di applicazioni varie, o pizzi, o tutto quello che è l'elaborazione che fa questo lavoro, cioè le ragazze che fanno l'elaborazione. Dopodiché vengono anche bruciati a volte per dare un effetto particolare al capo. Poi vengono provati, vengono messi tutti a misura e finalmente poi si arriva all'indossare il capo.
Quindi c'è tanto lavoro dietro, quello
tanto,
è sicuro.
Sì, molto.
E qual è, a proposito di questo, l'abito più impegnativo sul quale ti sei trovata a lavorare?
Più impegnativo forse ce ne sono stati 2 o 3, insomma, abbastanza tosti. Fra l'altro uno di 2 o 3 di questi, di quest'opera, che però ormai verranno messi solo nelle mostre, questi abiti, perché sono veramente molto belli, molto ingombranti anche e pesanti.
Adesso facciamo un altro gioco, ti dirò delle parole e tu dovrai dirmi istintivamente la prima che ti viene in mente. Allora, abito.
Bellissimo.
Taglia 38.
Molto magro.
Settimana della moda.
Fantastica.
Eleganza.
Strepitosa.
Ok, per concludere, magari se hai voglia di raccontarci, se c'è qualche aneddoto particolare che ricordi, ecco, magari ci può aiutare Giorgia.
Beh, qualche aneddoto, magari, ecco, qualche costume che nasce magari bianco, c'è stato tutto un percorso, studio di stoffe, e costruzione appunto dell'abito che era bianco, nasce bianco, dopodiché in scena il regista decide che non sta bene. È successo anche con questa, in realtà, con quest'opera, un'altra volta anche con Alceste di Liliana Cavani. E quindi in Fretta e Furia è stato tinto di nero. E capite che tingere completamente di nero opposto. E quindi cambiare così tanto radicalmente un costume è notevole.
Come cioè, non si dimentica facilmente.
No, non si dimentica facilmente.
Va bene, allora ringraziamo Giorgia e Paola e buon lavoro.
Grazie.
Radio Revolution, la web radio degli studenti dell'Università di Parma. www.radiorevolution.it.
Gira il mondo, e gira il mondo e giro te, mi guardi e non rispondo, perché risposta non c'è nelle parole. Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, mentre da lontani stai come forever. Lavoro tutto il giorno e tutto il giorno penso a te, e quando il pane sforno lo tengo caldo per te. Chiara come una bici, come un lunedì vacanza dopo un anno di lavoro. Bella, forte come un fiore, dolce di dolore, bella come il vento che t'ha fatto bella. Amore, gioia primitiva di saperti viva, vita piena, giorni e ore, batti cuore pura, dolce ma riposa, nuda come sposa, mentre da lontani stai come forever.
E come dice Morgan, bella storia.
Grandissimo X Factor.
Questa era Bella di Jovanotti. Rientriamo dopo l'intervista che abbiamo fatto appunto a Paola Tosi e a Giorgia, la sua, insomma, l'altra sarta del Teatro Reggio di Parma, che sono state gentilissime, molto molto carine, e quindi le vorrei ringraziare personalmente per la disponibilità.
Li ringraziamo tutti.
Sì. E però veniamo, parliamo un po' di noi, no, scherzo.
Parliamo un po' di te.
Di
me. Se dovessi chiederti un tuo luogo del cuore, Lidia, cosa mi diresti?
Ma non saprei, ne ho parecchi, quindi è un po' difficile scegliere, ne ho un po', diciamo.
Infatti,
come mai questa domanda?
Anche Parma ha un sacco di luoghi del cuore, come tutta Italia, e il FAI, che è il Fondo Ambiente Italiano, ha deciso di lanciare questo, diciamo, concorso, ma concorso dire è riduttivo, mm-hmm. per fare in modo che chiunque voglia segnalare uno dei suoi luoghi del cuore, un suo luogo particolarmente amato, può inserirlo in questo concorso e poi così rientrerà in quella grandissima lista che il FAI tutti gli anni redige per proteggere questi patrimoni artistici, queste bellezze anche naturali. Parma, ovviamente, che è una città quasi d'arte, direi, cioè, anzi togliamo il quasi,
quasi
una grandissima città d'arte, ha tantissimi luoghi segnalati, abbiamo il classico Battistero, il classico Duomo, abbiamo ovviamente il nostro Teatro Regio e abbiamo anche in parte il Teatro Farnese e l'auditorium del Carmine, che io non conoscevo, ma mi hanno detto
Sono andato a spulciare
e mi hanno detto che è il luogo dove i conservatoristi, si dice così,
sì,
entra il regista. Regista?
Conservatori.
I conservatori. Cioè, I conservatoristi fanno lezione, le prove en plein air in estate. Quindi
mi
molto
stai sciominando una serie di parole.
Esatto, molto.
Caspita, sono fila di
savoir-faire.
Sì, così ce la buttiamo lì. Però alcuni saranno sicuramente visitabili. Il Teatro Reggio sicuramente è fruibile, soprattutto dari giovani. Infatti la Fondazione Cari Parma, che appunto crede nei giovani e nella cultura, ha appunto dato l'avvio a questo progetto che è Giovani al Festival, che guarda al futuro e scommette sui giovani e sul valore dell'arte e della musica. È un'occasione unica per vivere l'emozione di un grande palcoscenico e appunto avere la possibilità di vedere quello che è il Festival Verdi. con una significativa riduzione del 75% sul prezzo degli abbonamenti e biglietti di tutti i turni per i posti di platea e palco e per gli spettacoli appunto che si tengono al Teatro Regio. Se avete bisogno di informazioni, per info e via dicendo, potete chiamare il numero 0521 20 39 99 oppure andare a iscrivere alla biglietteria @teatroregioparma.it, così se volete entrare nello spettacolo
in questo luogo del cuore,
esatto, vi consigliamo per l'appunto questa grandissima possibilità. A proposito di cuore,
a proposito
l'altra volta abbiamo ascoltato una piccola perla che era il radiodramma del nostro Dimitris,
la prima parte
che insieme al Teatro del Cerchio, vogliamo ricordarlo agli amici del Teatro del Cerchio, hanno dato l'inizio a questo radiodramma. E continuiamo questa volta, la volta scorsa eravamo rimasti alla storia, la bellissima storia d'amore che c'è appunto tra Leonora, che è la protagonista femminile, e Don Alvaro.
Alvaro Vitali?
No, non credo.
È un B-movie italiano.
Sì,
commedia all'italiana.
Sì, uguale proprio. E niente, ci eravamo lasciati a questa storia d'amore. I due fuggono dopo la morte del padre di lei, morto diciamo per errore, per mano del suo amato. E lei si rifugia poi presso il padre guardiano, proprio per diciamo sfuggire a quella che era la situazione che si era venuta a creare. Quindi io direi di ascoltare.
Continuiamo.
Vediamo,
meglio di Meredith e Derek.
Assolutamente.
Meglio di Twilight Saga 1, 2, 3, 4, 5.
Le conosci tutte, insomma. Va bene, lasciamo così, introduciamo il radiodramma.
Radio Revolution e il Teatro del Cerchio vi raccontano l'opera. Donna Leonora, il padre guardiano e Fra Melitone.
Chi mi cerca?
Sono io.
Dite.
Un segreto.
Andate, Melitone.
Sempre segreti. E questi santi solo hanno da saperli. Noi siamo tanti cavoli.
Fratello, mormorate.
Oi, boh. Dico che è pesante la porta e fa rumore.
Obbedite.
Che tuonda superiore.
Or siamo soli.
Una donna sono io.
Una donna a quest'ora. Oh, gran Dio.
Ah, infelice, delusa, reietta dalla terra e del ciel maledetta, che nel pianto portata via al piede di sottrarla all'inferno vi chiede.
Come un povero frate lo può?
Padre Cleto un suo foglio vi inviò.
Ehi, vi manda?
Sì.
Dunque, voi siete Leonora di Vargas.
Fremete?
No, no, venite fidente alla croce. Là del cielo vi spiri la voce.
Più tranquilla l'alma sento da che premo questa terra. De fantasmi lo spavento, più non provo farmi guerra, più non sorge sanguinante di mio padre l'ombra innante, né terribile l'ascolto la sua figlia maledir.
Sempre in Narno qui rivolto fu di Satana l'ardir.
Perciò tomba qui disio fra le rupi o v'altra visse.
Che? Sapete?
Cleto il disse.
E volete
darmi addio?
Guai per chi si lascia illudere dal delirio di un momento. Più fatal per voi si giovane giungerebbe il pentimento. E l'amante?
Involontario m'uccise il genitor.
E il fratello?
La mia morte di sua mano egli giurò.
È fermo il voto?
È fermo.
V'accolga dunque Iddio.
Bontà divina.
Solo io saprò chi siate. Tra le rupi e uno specco ivi starete. Presso una fonte al settimo dì scarso cibo prorovi io stesso.
Andiamo.
Melitone? Tutti fratelli con ardenti ceri, dove l'ara maggiore, né il tempo si raccolgan del Signore. Sull'alba il piede all'eremo sull'inga volgerete, ma pria dal pane angelico conforto all'alma avrete. Le sante lane aggiungere, ite e sia forte il cor. Sul nuovo calle a reggervi v'assisterà il Signor.
Entra nel convento e ne ritorna subito portando un abito da francescano che presenta a Leonora.
Tua grazia, oh Dio, sorride alla reietta. Oh, gaudio insolito, io son ribenedetta. Già sento in me rinascere a nuova vita il cor. Plaudite, o cori angelici, mi perdonò il Signor.
Entrano nella stanza del portinaio.
Fuggir, ferito siete?
No, vi devo la vita.
Chi erano?
Assassini.
Ma come? Sì nobile d'aspetto, a quella bisca scendeste?
Nuovo sono, con ordini del general, solieri e giunsi. Senza voi morto sarei. Ordite chi debbo la vita.
Al caso.
Pria il mio nome dirò. Don Felice de Bornos, aiutante del duce.
Io, capitano dei granatieri, Don Federico Herreros.
La gloria dell'esercito.
Signore.
Io l'amistà ne ambia, la chiedo e spero.
Io pure della vostra sarò fiero. Amici.
Di vita e
in vita
morte.
E morte.
Il mondo ne vedrà.
Uniti in vita
e in
e
morte.
In morte.
Entrambi
troverà.
I put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're
Torniamo da una bellissima canzone d'amore. Questa era Nina Simone con I Put a Spell on You. La conoscevi, Matt?
No, una canzone raffinatissima. Io non avrei messo questa, io volevo metterne un'altra, altrettanto raffinata, cioè Boom Boom di Rene Grandi. Ma
certo, quella è proprio a quel non so che.
Lo so.
Che proprio.
Lo so, ma il regista che è cattivissimo, severissimo, proprio il nostro Deus Ex Machina me l'ha impegnato, me l'ha impedito. Ma andiamo avanti, continuando. Chi è?
Oh my god.
I'm a boss. Che arroganza. Ma allora dai, l'abbiamo chiamato, quindi continuiamo con il nostro regista, che farà la nostra top 3.
Sì. Top 3. Tre grandi successi dalle opere verdiane. E si torna in studio con la top 3 di questa settimana, che il nostro regista ci presenta, dedicato
alle parti femminili dalle opere di Verdi.
Che tipo di parti femminili delle opere?
Matte.
I numeri. Si parla Matte. Sempre di numeri.
Io lì devi dire, io mi dissocio,
lo dico, poi ti prendi la responsabilità di quello che dici, citando la D'Urso. Ormai
simpaticissima Babba. Avanti, dai, andiamo con la top 3.
Anche con meno Boria. E allora, questa volta appunto parliamo di numeri femminili, quindi parti dedicate a soprani e mezzo soprani. E al terzo posto della questa mini classifica abbiamo Follie, sempre libera, da La Traviata, tra l'altro, quindi ce lo sentiremo a Busseto, i pochi fortunati che riusciranno ad entrare. E dal primo atto abbiamo un contributo di Nathalie Dessay, nel tempo di mezzo, è un tempo di mezzo tra un'aria e una cabaletta, quindi okay. È una specie di recitativo, quindi qua sentiamo Violetta.
Ascoltiamola.
Solo, abbandonata in questo popoloso deserto che appellano Parigi, che spero il più che fare del genio, giurare di volontà vortici, di volontà.
Sentiti la terza posizione, Follie è sempre un
molto
attacco,
bello.
Un bel
è vero, stavamo notando la stessa cosa, molto molto intenso, cioè emozionante.
Al secondo posto abbiamo Odon Fatale, e secondo te da che opera può essere tratto?
Aspetta, lo dico io, La Forza del Destino?
No.
Ecco, hai cannato, cioè una cosa.
Una cosa devi fare, una cosa.
E l'hai sbagliata.
Se non la sai, sappila. E era il Don Carlo, un'altra opera ovviamente verdiana. Questa volta è
dal
quarto atto e non è più un soprano, ma un mezzo soprano, che ovviamente è la metà di una donna. No,
no.
È un soprano che canta un po' più in basso. Questa volta è Yelena Obrazova, spero di averlo pronunciato bene, perché sennò la redazione ci ammazza con le pronunce. E ci andiamo a sentire appunto Don Fatale, intonato dalla principessa Eboli. Con questo intro molto quasi wagneriano,
intenso,
e di questi tempi l'Ebola è molto Questa è la Lidia che maledice i suoi ex morosi. Ti maledico. Però è una mia impressione, o devo dire che le voci femminili, cioè si li apprezzi di più? Non lo so, è da ignorante.
Allora, è più facile comprenderne la potenza sicuramente. E il problema è che secondo me, forse anche secondo tanti studiosi, le parti femminili di Verdi lasciano sempre un po' a desiderare, probabilmente perché ha avuto sempre dei rapporti conflittuali con...
Ti assumi le cose che stai dicendo,
la responsabilità di quello che dici.
Dai, un minimo di studi musicologici li ho fatti, spero. Da,
stiamo parlando con un laureato in musicologia, quindi voglio dire...
Triennale, cioè... quindi ho ancora molto da studiare.
Però, insomma, rispetto.
Quindi, invece sul gradino più alto del podio.
Prima sul posizione. Gradino più alto del posto del podio. Non abbiamo il ruolo di tamburi perché per le donne abbiamo deciso di non metterlo.
No, sì, è poco carino, è poco elegante.
Zitti.
Oddio.
No, il nome è il numero. Zitti, re dell'abisso, da Un ballo in maschera. Dal primo atto, il soprano in questo caso è Fiorenza Cossotto. E è un'invocazione della maga Ulrica.
Perfetto, ascoltiamo.
Una cosa complicatissima, in realtà è molto bella. Molto
si ascolta
bella.
Tutto questo?
Si ascolta tutto.
Andiamo.
All'inizio alla fine.
Torniamo dalla nostra bellissima
Top 3.
E domani, Didi, lo sai che c'è la prima della Forza del Destino.
Sì.
Sarà un evento ovviamente grandissimo, ben preparatissimo, tuttoissimo. E io mi aspetto di vedere la gente, insomma, vestita molto bene. Ci dobbiamo vestire elegantemente, però.
Cioè, ci auguriamo di non vedere bucce di banana.
Esatto,
per citare una grande giornalista.
Bravissima. E niente, però non tutti, tu mi insegni, sanno agghindarsi giustamente.
No, ci sono alcuni personaggi soprattutto molto famosi. Me ne viene in mente ad esempio una che ho visto un po' di tempo fa, che è Kim Kardashian, l'ereditiera americana, nota per le sue mise, diciamo, non proprio, come dire, molto adatte alle occasioni. Infatti, per esempio, si è presentata con un galà, una serata importante, con un total look panna. Lei, che è molto formosa e che metteva molto in evidenza le sue forme, tra l'altro lei ha da poco avuto un figlio, quindi insomma non era proprio adatto.
Figlio con Kanye West?
Sì.
Kanye West.
Battutona proprio.
Terribile.
Sì, io direi di così bypassare. Ti assumi la responsabilità di quello che dici.
Tagli e cuci.
E niente, poi un altro personaggio tipo Miley Cyrus, che vabbè, purtroppo nata come team nata come team idol,
ragazza finissima,
sì, certo.
L'eleganza,
guarda, te la raccomando proprio. Vabbè, insomma, anche lei ultimamente sta facendo parecchie cadute di stile, non solo nel look ma anche proprio come persona. Però, diciamo, al primo podio c'è Mariah Carey, che non ha mai avuto finezza nel vestire, te lo posso proprio garantire. Ha una bellissima voce, molto sexy, ma assolutamente, insomma, non ne ha fatto.
Io di Mariah Carey ti dico, so solo la canzone quella di Natale, sai?
Eh sì, ma infatti è quello, quel look proprio le viene criticato. Ah. Sembra tipo un parente del Grinch, perché, insomma, però in versione sexy. Però diciamo che abbiamo anche le nostre bucce di banana italiane. Ad esempio Belen Rodriguez ha fatto molto scalpore perché si è presentata al matrimonio della sua amica Elisabetta Canalis con un vestito che, insomma, niente lasciava all'immaginazione.
Cioè, quindi ha un po' sottratto la scena alla nostra Elisabetta
Canalis. Però, quindi, insomma, per evitare questi sconvenienti e queste situazioni, ci viene in aiuto il nostro buon Dimitris, che ci insegna come vestirsi in teatro per uno spettacolo, per andare all'opera, così da non finire anche loro nel mirino dei giornali di gossip. Sentiamo un po' che cosa ci dice il buon Dimitris.
Ascolta, Belen.
Le pillole di bon ton. Benvenuti ad un'altra puntata di Le pillole di bon ton, la rubrica che vi insegnerà il comportamento consono nel teatro dell'opera. Per questa puntata, abbigliamento. Andare ad una prima non è come andare allo stadio. Quindi, per quanto siate felici della sua prestazione, la maglietta di Cassano non è una seta accettabile, anche se autografata. Un bel paio di pantaloni, non jeans, e una camicia pulita e ben stirata è quello che vi serve. E se siete uno di quelli che vogliono sempre diffondere quello che loro preferiscono con il loro abbigliamento, cercate lo stand delle maglie autografate di Verdi, Puccini e Schubert, che ci sarà nel teatro. Questo è tutto per Le pillole di bon ton. Cari amici ascoltatori, cari amiche ascoltatrici, alla prossima.
Erano Elio e le storie tese con Largo al factotum, tratto dal Barbiere di Siviglia di Rossini, in una versione tutta, come dire,
alla Elio,
alla
insomma.
Elio, sì, insomma.
Grandissimo.
Elio, non Elio.
Elio.
I parmigiani devono essere, insomma, un po' così riportati all'ordine.
Va bene, ma continuiamo a parlare di buona musica e stavolta lo facciamo con il nostro appuntamento ormai intramontabile, cioè di Festival Factor. Sigla, regia.
Ah, anche in questo caso ti vorrei dire che ci chiedono i diritti, però tu ti assumi la responsabilità di quello che fai.
E quello che sto facendo.
Perfetto.
Spieghiamo un attimo che cos'è Festival Facto. È un...
si fosse perso il primo
episodio. È un momento di alta cultura dove tre cantanti lirici si presentano cercando di aggiudicarsi i tre voti dei severissimi giudici, cioè me presente, l'umile ciabattino di Radio Revolution, la regina del foro Ellie McBeal Lydia e il nostro musicologo, non conosco il nome di musicologi famosi, quindi
che non sono famosi.
È un ottimo
critico musicale.
Esatto,
dai.
Il nostro Aldo Grasso della musica.
Perfetto.
Allora,
così, li abbiamo nominati tutti.
Io comincerò. Beh, Aldo Grasso, Massimo Rispetto, io lo adoro.
No, siamo inimicati un po' tutti, dai.
Comincerei con il primo, il signor Bergonzi.
Bergonzi,
che ci presenta la sua Aida.
Perfetto. Ascoltiamo. Ottimo passeggio.
Sale. Eccolo.
Mi tiene il tempo.
Però un po' svarionato. Infatti anche il pubblico
Vabbè, era un attimo insicuro, incerto.
Incerto
però. Dai, insomma, io devo esprimere subito il mio voto. Allora, per me, ma io non sono, come dire, sono colpita da questa performance, quindi io direi un sì, vado per un sì.
Io ti devo dire la verità, non mi ha fatto né caldo né freddo e a volte è peggio di farti freddo, nel senso di dire che è schifo, quindi no. Perché no. È anonimo, un po' anonimo.
Perfetto, tu Fra?
Sei in pago della bilancia?
Sì, tu sei la parte.
No, e non devo neanche giustificare il mio voto.
Va bene, così. E il nostro critico musicale.
Niente.
Sì, insomma,
Bergonzi, ci vediamo l'anno prossimo.
Purtroppo non accedi ai bootcamp.
No.
Sarà per la prossima.
E il secondo è un anonimo. Anonimo, non l'anonimo veneziano, ma è una persona che non ha voluto esporre il suo viso e però secondo me riserverà grandi...
Come di Andrea che cantava al contrario.
Bravissima,
insomma.
Io l'ascolterei, prego.
Ascoltiamolo.
Resista. Un re dal cielo, sul primo. Eccolo, buono. Diciamo... che è stata una pillola.
Oddio.
Lasciamo stare dove...
Vabbè, era un po'... Allora, è anonimo.
Sì.
Anonimo.
È meglio che fosse anonimo. Io direi al 3 diciamo un voto, ma secondo me ci leggiamo nel pensiero.
Sì,
pronti?
Vabbè.
Uno, due, tre. No.
No, dai, non si può.
No,
cioè,
no.
Mi spiace, però la stecca proprio.
Ragazzi,
cioè,
ma il talento comico di questa persona.
Io lo riascolterei perché è passato un attimo inosservato. Perché è breve ma intenso. Come...
Dai, allora così.
Ripartiamo. È
qua che proprio.
E anche
povero. Allora, anonimo, ci spiace, però...
Per noi no.
Neanche tu accedi ai bootcamp. È stato un piacere però averti e ti... Vogliamo l'anno prossimo un po' più sicuro.
100 per la simpatia, 0 per il canto.
0 per il canto. Andiamo avanti.
Arriviamo. Arriviamo all'ultimo, che come al solito teniamo il meglio per il finale. Devo dire che questo cantante darà molte soddisfazioni e secondo me sarà un altro papabile per la finale.
Addirittura.
Direttamente da Milano, il Pippo Pacchierotti, solo per noi.
Ascoltiamo.
Parte con un intro fantastico, bisogna tutto ascoltarlo. Una rivisitazione.
Va di piano.
Una rivisitazione di una canzone importante.
Tre parole, sole, cuore.
Il pubblico ha già capito la qualità.
Però.
L'amore che si muove.
Ha rivisitato un tema molto banale in chiave.
Mi ricorda un sole cuore amore
della Valeria Rossi.
Un po' incerto.
Ma questa la sappiamo tutti. Non siamo mai così vicini.
Ma
Bravo!
Beh, direi che anche Pippo
Pacchiarotti.
Pacchiarotti, Pippo.
Ha fatto il suo ben dovere.
Pacchiarotti in Pippo. Pippo Pacchiarotti. Allora, io... diciamo che ottima rivisitazione, meglio dell'originale, devo dire.
No, ti assumi la responsabilità di quello che stai dicendo, sempre.
Allora, ottima, però insomma un po' il finale era un po' incerto, ho sentito una leggera così stonatura, sono un po' indecisa.
Io dico sì a mani basse, perché, come si dice,
era intenso,
sì,
te.
L'intensità e poi la creatività di rivisitare questa canzone.
Va bene, dai, allora mi hai quasi convinto, dai, dico anch'io un sì e ti voglio più certo la prossima volta, però
ci vediamo ai bootcamp
per me.
Anche per me è un sì, e anche soltanto per l'interpretazione metrica di questa canzone difficilissima, è stato molto bravo secondo me.
Va bene, allora Pippo Pacchiarotti, sei passato, vai direttamente ai bootcamp.
Uno di noi, sigla!
La responsabilità di una denuncia da parte di Sky. No, scherzo. Allora, momento serietà. Ci sta.
Ogni parliamo tanto di musica seriamente.
Seriamente. E, qualche giorno fa ho avuto il piacere di incontrare e di intervistare Yader Bignamini, che è, per chi non lo sapesse, il direttore d'orchestra della Forza del Destino, che si appunto andrà in scena domani, 10 ottobre, al Teatro Reggio di Parma. È stata una bellissima chiacchierata, lui è stato molto gentile, molto disponibile, si è prestato alla nostra intervista, come dire, scherzosa e molto simpatica, quindi ne vale veramente la pena di ascoltarla. Quindi io la lancerei subito così, nuda e cruda.
Tutto d'un fiato.
Sì, Yader Bignamini.
Siamo qui con Yader Bignamini, che è il direttore della Forza del Destino, che si farà il 10 ottobre al Teatro Reggio di Parma, e appunto abbiamo il piacere di conoscerti e di intervistarti, quindi innanzitutto benvenuto ai nostri microfoni.
Grazie, grazie mille.
E, per conoscerti un po' meglio, volevamo sapere come mai è nata, insomma, la passione del direttore d'orchestra. Cioè, solitamente i bambini sognano magari tante altre strade, come mai la tua ti ha portato a dirigere un'orchestra?
Allora, beh, la mia storia è un po', penso che sia abbastanza comune ad altri nella passione della musica. Io ho cominciato molto piccolo, avevo 9 anni, suonavo il clarinetto e ho cominciato a suonare nella banda del mio paese, e a un certo punto il direttore della banda del mio paese è andato, tra virgolette, in pensione, e sapevano che io avevo questa passione, e io dirigevo molto in camera mia lo stereo. E mia madre mi prendeva per pazzo, e insomma io avevo questa passione, mi piaceva, tutti lo sapevano perché io spulciavo molto le partiture. Insomma, quando avevo 19 anni è successo che il direttore è andato in pensione, quindi mi hanno chiesto se volevo provare. Io sono sempre stato molto incuriosito, ho voluto provare, la cosa mi è piaciuta a livello veramente molto molto easy, molto come se fosse un gran divertimento per me, anche se la mia vera passione era suonare il clarinetto. Infatti poi ho avuto una carriera come clarinettista, io a 21 anni ho cominciato nell'Orchestra Sinfonica di Milano, molto giovane, e ci ho suonato come clarinetto piccolo fino a 3 anni e mezzo fa. E nel frattempo ho coltivato questa passione anche poi andando a chiedere vari consigli a direttori molto blasonati che mi hanno dato consigli. Ho studiato e ristudiato altri direttori, come diceva Kleiber, si impara da tutti i direttori, da quelli buoni si impara cosa fare e da quelli non buoni si impara cosa non fare. E diciamo che essendo stato in orchestra parecchio tempo, perché comunque ci sono stato 15 anni, ho potuto capire anche cosa all'orchestrale piace, cosa all'orchestrale non piace, riesco a capire subito la temperatura dell'orchestra. Questo forse è un'arma in più che ho potuto utilizzare per cominciare la mia carriera. Diciamo che in più ho questo amore per l'opera che mi è stato dato dal mio primo insegnante di clarinetto quando ero bambino. Era un melomane, non era un buon clarinettista, anzi tutt'altro, era l'insegnante della banda, ma aveva questa gran passione. Infatti io la prima opera che ho visto a teatro, avevo 10 anni, ho visto Simon Boccanegra. nelle quinte, perché c'era la banda di palcoscenico, era formata dalla banda del mio paese. Io sono andato a curiosare le prove e a 12 anni la seconda opera che ho visto è stata La Porta del Destino a Piacenza. Quindi è stato un po' stranamente al Festival Verdi l'anno scorso, ho diretto Simone Boccanegra e quest'anno La Porta del Destino. E diciamo che questo amore per l'opera mi è stato veramente dato da lui. Era un tipo molto sanguigno, mi dava tantissimo. Io anch'io sono molto caratterialmente vicino al carattere della musica verdiana e dirigo molto molto volentieri Verdi, anche Puccini, anche se Verdi devo dire che rimane il mio primo amore.
Quindi era anche nel tuo destino, insomma.
Probabilmente.
È mai capitato appunto in diverse occasioni qualche imprevisto, magari qualche aneddoto simpatico che ci puoi raccontare, che magari ormai è diventata leggenda, sai, quella volta che da raccontare un po'?
Vabbè, l'aneddoto che penso che ormai sia un po' di dominio pubblico, comunque beh, è stato il mio debutto più importante, diciamo, agli occhi della stampa, della musica colta, insomma, sì, diciamo. Allora c'è stato questo aneddoto che il nostro direttore musicale dell'Orchestra Verdi, dove io sono direttore associato, all'epoca ero direttore assistente, e nel 2011 era l'anno maleriano, quindi noi facevamo tutte le sinfonie di Mahler e io preparavo l'orchestra, facevo sempre un paio di prove prima che arrivasse poi il direttore ospite o il direttore musicale. In questo caso il direttore musicale, la signora Xian Zhang, che è un direttore cinese, prima del concerto ha avuto un piccolo problema al polso e 5 minuti prima del concerto mi hanno detto che lei avrebbe diretto solamente il primo brano di 20 minuti e poi la seconda parte del concerto non l'avrebbe diretta. Mi hanno chiesto se mi sentivo di salire sul podio, io ho detto sì, faccio volentieri. Era la quinta di Mahler, quindi era un pezzo decisamente molto impegnativo. Poi chiaramente viene un po' vista come forse più grossa di quello che è, diciamo. Io le prove con l'orchestra già le avevo fatte, la partitura la conoscevo e detto fra noi non è che avevo molto da perdere, cioè, se il concerto andava così tanto ero entrato in corsa e non succedeva niente. Caso vuole che il concerto è andato molto bene e quindi ha avuto molta risonanza da quel momento, insomma è un po' rimbalzato il nome.
Trampolino di lancio.
Sì, è stato un po' il trampolino, sì.
Perfetto, siamo arrivati a un gioco, facciamo un gioco. Si chiama il pro e il contro. Io ti dirò un termine e tu mi dirai il pro e il contro, se vuoi anche motivarlo, altrimenti ti metterò nella condizione di motivarlo. Allora, se ti dico musica classica in TV, pro o contro?
No, pro. Sono pro della musica classica e a qualsiasi ora, anche non solo nelle ore notturne.
Sparata anche magari nell'MP3, in qualunque.
No, allora io ho due figli, mia figlia ha 10 anni e mio figlio ne ha 12, e loro ascoltano la musica classica tranquillamente. Non è vero che la musica classica non annoia, è vero che la musica classica va presa gradualmente, è un po' come un ricostituente. È chiaro che non possiamo partire, uno che non ha mai ascoltato musica classica non può cominciare ad ascoltare la nona di Mahler, ma io penso che un bambino possa ascoltare la sinfonia di Guglielmo Tell o del Nabucco o Heine Klein di Mozart senza nessun problema. E i miei figli che ascoltano musica classica, quando ascoltano la musica leggera, ascoltano per un minuto, dopodiché si annoiano.
Positivo. Poi, se ti dico Sanremo, pro o contro?
Non so di cosa parlo.
Ok, abbiamo capito. Talent Show.
Allora, premessa che penso di aver visto in tutta la mia vita forse 2 o 3 puntate per sbaglio di questi talent show. Ho avuto la sensazione che mandino un messaggio molto sbagliato, perché sembra che l'arte, musica, ballo, canto, quello che possa essere, si possa imparare in pochissimo tempo e che sia sufficiente avere una bella presenza per poter fare questo tipo di attività, quando in realtà la bella presenza è l'ultima cosa richiesta.
Musica digitale?
Non so cosa sia.
Più ore di musica nelle scuole, visto che hai definito. Più ore di musica nelle scuole.
Allora, la musica nelle scuole va fatta. Sicuramente sì, più ore, ma andrebbe fatta meglio. Io ho 2 figli e ho una moglie che ha insegnato fino all'anno scorso, fa la maestra elementare, quest'anno ho preso un'aspettativa, e tra le varie materie insegnava anche musica, ma lo poteva fare perché ha un diploma di conservatorio. Purtroppo la scuola italiana è strutturata in una maniera tale che la musica la devono insegnare gente che non ha un diploma di conservatorio. Diciamo che gli alunni di mia moglie sono stati fortunati e in 5 anni di elementari hanno conosciuto 10 opere, dove faceva 2 opere l'anno, sanno tutti leggere la musica, sanno cosa sono le tonalità bemolli e diesis. E tutto quello che gli ha messo in questo ambito. Quando poi arrivano le medie succede che, nonostante, naturalmente non sto facendo un discorso generale, ma la maggior parte degli insegnanti che insegnano, pur avendo un diploma alle scuole medie, sappiamo benissimo che chi insegna musica alle scuole medie sono musicisti che sono riusciti a fare la carriera e di conseguenza la loro conoscenza musicale è molto ridotta e con pochissimo tempo e poche conoscenze non possono dare un prodotto, e quindi per forza di cose chi ha un figlio e vuole fargli studiare musica deve pigliarsi un insegnante e mandarlo a lezione di musica. È strutturata un po' male.
Visto che il nostro programma si chiama Giovani al Festival, quindi cerchiamo di dare quanti più input a studenti universitari e non solo ad andare al festival, puoi darci 3 buoni motivi per cui un ragazzo dovrebbe decidere di venire all'opera?
Allora, sicuramente l'opera è uno spettacolo bello. E tante volte non ci si avvicina a teatro perché si pensa sia troppo difficile da ascoltare, ma io non so la storia, non capisco le parole. Allora, abbiamo la fortuna oggigiorno di avere sopratitoli, sottotitoli, e quindi anche da quel punto di vista non è così difficile seguire un'opera. Purtroppo è vero che la preparazione culturale, alle volte anche leggendo, qualcuno non capisce cosa sta succedendo, però questo non è un problema dell'opera, questo rimane un problema dell'istruzione. E detto questo, però, io tantissime volte, non sempre, tantissime volte porto i miei figli, che hanno appunto 10-12 anni, all'opera, se l'opera è un'opera che può essere adatta per le loro esigenze. Chiaramente La Forza non è un'opera che io farò vedere a loro, ma perché è una storia che forse non gli può interessare, anche se devo dire che tantissime volte noi a casa la sera ci guardiamo l'opera assieme, magari si guarda metà una sera metà l'altra sera perché i miei figli hanno letto presto, ma mentre io gliela spiego loro la guardano come se stessero guardando una grande fiaba. È chiaro che per venire a teatro prima bisogna sapere cosa succede a teatro, e a differenza di un concerto rock non è necessario sapere cosa succede a teatro, perché in realtà non succede niente in un concerto rock, mentre in un'opera, come in un musical, invece c'è una storia da seguire e bisognerebbe anche saper valorizzare quanto lavoro c'è stato dietro. Non c'è solamente un'orchestra, un cantante, un direttore, ma c'è una scenografia, ci sono dei costumi, ci sono dei movimenti che sono stati studiati con tanti giorni di prove e non è a casaccio. Se uno viene con un'aspettativa di capire e vedere lo spettacolo, non può far altro che apprezzare. Mio fratello, che fa l'ingegnere, non sa assolutamente già di musica. Canta, sì, ma siamo un po' in l'opposto dell'altro, però è venuto a vedere una bohème che io ho fatto poco tempo fa a Venezia, ed era la prima volta in vita sua che veniva a vedere un'opera. L'ho anche sgridato perché non viene mai, e ne è uscito sbalordito. Ha detto: ma l'opera è questo? Ho detto: quante volte ha detto di venire? È rimasto così, e le sue figlie, che hanno 9 e 11, erano incantate. Mi hanno già detto: volevamo venire anche a quest'opera. Gli ho detto: per forza adesso no, per i bambini purtroppo è una storia, mentre mio fratello probabilmente verrà. È uno spettacolo veramente molto articolato e bisognerebbe farlo arrivare questo messaggio. C'è tanta gente che lavora per la messa in scena di uno spettacolo e non è solo quello che si vede, diciamo, la punta dell'iceberg, ma sotto c'è un lavoro enorme di coordinamento, esatto, di tante attività, e è difficile, però il risultato non è scontato che venga bene lo spettacolo. Quando lo spettacolo viene bene vuol dire che tutti sono stati bravi, non solamente il cantante che ha fatto l'acuto, cioè c'è tanta roba dietro.
ti lasciamo con, anzi chiedendoti una citazione da un'opera, una delle tue preferite, non so, una frase, qualcosa che se vuoi puoi anche cantarcela. No,
io non sono molto intonato. No, beh, allora la citazione no, non mi piace, perché l'opera in realtà è vero, ci sono delle opere preferite, io amo molto la Ida, mi piace tantissimo l'Otello, però è anche vero che quando si studia un'opera, lo dicono in tanti, ma è proprio così, cioè in quel momento la tua preferita è quella che stai studiando. Quindi in questo momento io, anche in casa c'è mia moglie che ride perché rispondo sempre con le citazioni dell'opera. Appena c'è una parola io attacco subito la citazione dell'opera, però detto questo, sì. Però detto questo, è veramente è importante che tutti sappiano che abbiamo un patrimonio enorme.
Noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo.
Grazie, capo in lupo e a presto.
Final New Solution, Radio Revolution.
Va bene, siamo alla fine ormai di questo secondo appuntamento di Giovani al Festival, il programma che vi insegna, vi racconta tutto quello che c'è da sapere sul Teatro Regio di Parma. Vogliamo ricordarvi che per maggiori informazioni, per saperne di più, se volete insomma conoscere meglio il mondo del Teatro Regio di Parma, del Festival Verdi in particolar modo, potete andare sul sito che è www.teatroreggioparma.it e lì trovate tutte le informazioni che appunto vi servono.
Ok, perfetto.
Sono stata chiara, precisa.
Chiarissima, la Lidia ha fatto il marchettone, allora io lo faccio alla radio, www.radiorevolution.it.
Però non vorrei essere pignola, però se uno ci sta ascoltando è perché è andato sul sito, quindi però questo è un piccolo dettaglio.
È un piccolo dettaglio.
Sì, no vabbè, comunque ascoltateci,
mettetemi piace,
condivideteci e insomma amateci.
Amateci.
Così ci sta sempre.
Ciao.
A proposito d'amore, lasciamoli con una bellissima canzone, questo è Lucio Battisti con Le Luci dell'Est, La Luce dell'Est.
E chi l'ha scelta questa canzone?
L'hai scelta tu, Matte.
Mica pizze fichi. Matte. Ciao.
Ciao, alla prossima.
La nebbia che respiro ormai si dirada perché davanti a me un sole quasi bianco sale ad est. La luce si diffonde, Dio, questo odore di funghi faccio mio, seguendo il mio ricordo verso est. Piccoli stivali e sopra lei una corsa in mezzo al fango e ancora lei, poi le sue labbra rosa e infine noi. Scusa se non parlo ancora slavo, mentre lei che non capiva disse bravo e rotolammo fra sospiri e da. Poi seduti accanto in un'osteria, bevendo un brodo caldo, che follia, io la sentivo ancora profondamente mia. Ma un ramo calpestato ed ecco che ritorno col pensiero e ascolto te, il passo tuo, il tuo respiro dietro me. A te che sei il mio presente, a te la mia mente, come uccelli leggeri, fu con tutti i miei pensieri per lasciar solo posto al tuo viso, che come un sole rosso acceso arde per me.
Giovani al Festival
ogni giovedì di ottobre su Radio Revolution.